voci dalle scuole.
Siamo Sergio, lavoro da circa 20 anni in una cooperativa che si occupa, tra le varie cose, anche di campi nomadi, così vengono chiamate a Torino, ma in maniera, poi ne approfitteremo per approfondire un po'. Adesso facciamo vedere questo film che è stato fatto a Roma, nel più grande, uno dei campi rom più grandi d'Europa. Vi chiederei di segnarvi delle eventuali domande che vi vengono vedendo questo film. Prendete appunto, ve le segnate, alla fine del film, che dura circa un'oretta, possiamo partire con le domande, se avete bisogno di chiarimenti, se no di approfondimenti che vi posso fare anch'io.
Salve a tutti, noi siamo Del Giulio, turistico, abbiamo appena visto il film Container 158, un documentario che riguarda i Rom, abbiamo raccolto delle domande.
Sembra un campo di concentramento alla fine, non sembra un... No, veramente, no, sembra, cioè, visto così sembra veramente un campo di concentramento, poi è stato recintato.
È una realtà vista in una maniera diversa, cioè, secondo me, che guardandolo così, diciamo che li vediamo in maniera diversa rispetto a come in generale li vediamo di solito, diciamo.
Perché il problema è che la maggior parte di noi non è mai stato dentro un campo romani. Non ha mai parlato direttamente con degli zingari, con dei rom. Cioè, il problema è che molto spesso quello che noi ci immaginiamo è diverso da quello che è davvero la realtà. E soltanto andando a vedere direttamente, a parlando direttamente con le persone, puoi capire queste cose. Per quello che hanno fatto un video come questo. Perché molte persone si stupiscono, come voi, vedendo che è un campo quasi di concentramento, con le telecamere, filo spinato, uno attaccato all'altro, che li hanno messi lontanissimo dalla città, per cui non possono, senza dei mezzi di trasporto, non possono neanche andare a scuola. Sono obbligate a esserci pulmini per andare a prendere i bambini che li portano a scuola, ma naturalmente, come dicevano i bambini, se tu metti 30-40 bambini su un pulmino e il pulmino deve andare a farsi il giro di tutte le scuole, i primi arrivano quasi in orario, gli ultimi arrivano sicuramente un'ora in ritardo, perché è inevitabile. Se il campo fosse dove era, i campi prima erano all'interno della città, quindi i genitori potevano accompagnarli. Così non è possibile. Ecco, queste sono alcune, ma ce ne sono migliaia di cose così. Un'altra cosa che vi ha stupito, che a me almeno ha colpito molto, è stata tutta la questione sui documenti. Una ragazza di loro diceva, finché sono stata minorenne dei documenti non mi interessava. Appena sono diventata maggiorenne è stato il mio più grande problema. Perché questo? Perché l'Italia ha una normativa che prevede la tutela dei minori. Quindi finché sei minorenne puoi andare a scuola, puoi andare, hai l'assistenza sanitaria, hai tutto come una persona che ha tutti i diritti. Appena diventi maggiorenne non è più così per le persone che sono extracomunitarie, come alcuni di loro. I Rom sono suddivisi, sono di varie origini. La maggior parte, quelli che sono arrivati prima in Italia, erano quelli che arrivavano dall'ex Jugoslavia. L'ex Jugoslavia, a parte la Croazia, sono ancora tutti extracomunitari, non sono ancora europei. E quindi tutti quelli che arrivano da quel paese che è stato in guerra, che ha avuto due guerre negli ultimi 15-20 anni, è un problema, perché sono bruciate le anagrafi, non ci sono più i documenti di origine. Tu per poter prendere un permesso di soggiorno hai bisogno del passaporto. Se il passaporto non ce l'hai, devi chiedere il permesso di soggiorno. Cioè, è un problema. Nel senso che il permesso di soggiorno te lo danno se hai un passaporto, e il passaporto te lo danno se hai un permesso di soggiorno. Che è una contraddizione. È l'unico modo per riuscire a risolvere il problema è che qualcun altro si metta in mezzo e mette in comunicazione la questura, i consolati, le anagrafi dei paesi di origine, eccetera,
per ricostruire la storia di queste persone. Ma i paesi di origine se ne fregano perché non hanno nessun interesse a riprendersi gli zingari in casa, anche se in realtà loro non vogliono tornare in Jugoslavia, ma vogliono avere dei documenti per poter poi stare legalmente in Italia. Domande?
Non so, io non capisco, i grandi comunque abitano stretti, perché fanno altri figli sempre di più?
Per risolverlo, non so.
Ma questo è una questione molto culturale, i Rom da sempre hanno fatto tanti figli. Molto spesso tanti figli li fai perché è il tuo modo di vivere, è il tuo modo di... per loro fare un figlio è una ricchezza, non è un...
però il figlio non lo fai nella ricchezza.
Certo, chiaro.
Ci rimette anche il figlio.
Certo, certo, il problema è lì.
Non è da sfamare uno o due figli, te ne metti a fare tipo cinque. Quello che non capisco.
Perché più figli hanno, più non gli danno soldi.
No, soldi...
Più vanno a fare.
Non sono i figli che gli danno i soldi, ecco.
No.
I figli sono una ricchezza nel momento in cui la tua famiglia diventa una famiglia allargata, un po' più grande. Loro sono sopravvissuti in questo modo negli anni. Cioè, loro, i Rom sono stati perseguitati da sempre, da quando sono arrivati in Europa almeno, in avanti. E sono perseguitati proprio perché hanno questo modo di vivere che è un po' fuori dal modo di vivere che noi abbiamo interiorizzato, che è il nostro modo di vivere. Il problema è trovare, il problema è che anche loro ormai non sono più quelli che erano quando sono arrivati 200, 300, 400 anni fa in Europa. Le cose sono cambiate. Prima il loro modo di vivere era proprio quello di essere nomadi, no? Si spostavano da un paese all'altro, facevano le cose con rame, facevano questi tipi di lavori. Adesso quei tipi di lavori sono fuori mercato, perché una cosa fatta a mano di rame costa troppo rispetto a quello che la stessa cosa fatta in maniera industriale compri. Quindi hanno dovuto cambiare. Anche loro si sono trovati a un certo punto a stare fermi in una nazione. Ma perché? Perché le varie nazioni europee hanno messo delle regole che gli impedivano di fatto di continuare a essere nomadi. Perché devi mandare i bambini a scuola, perché dobbiamo sapere dove stai, perché devi stare alle regole della città e delle nazioni dove vivi. Questo ha creato un problema, nel senso che di fatto nessuno dei Rom è più nomade, e chi li continua a chiamare nomadi fa un errore perché ormai non sono più quello, ma li si costringe a stare tutti insieme in alcuni posti. E questo è un problema, nel senso che se noi mettiamo anche 500 italiani a vivere per un mese e mezzo nello stesso posto tutti insieme, molto probabilmente quello che succederà è molto simile a quello che succede lì. Perché comunque essere costretti a vivere insieme anche persone che arrivano da nazionalità diverse, hai visto, ci sono i rumeni, i bosniaci, solo perché sei Rom ti mettono tutti insieme. Questa è una roba abbastanza assurda. Quando c'è stata la guerra in Jugoslavia e molta gente dalla Jugoslavia è venuta in Italia, sia Rom sia non Rom, cioè bosniaci che vivevano in Bosnia sono venuti in Italia. Ecco, io conosco sia dei bosniaci non Rom sia dei bosniaci Rom che sono venuti in Italia nello stesso periodo. Allora, alcuni bosniaci Rom sono stati presi, messi, accolti da delle comunità sparse in giro per il Piemonte, anche ad esempio Caluso è stato uno di quelli che ha accolto parecchie persone. Li hanno messi prima in situazioni di fortuna, poi hanno cercato delle famiglie che avessero bisogno e voglia di accogliere delle altre famiglie che arrivavano dalla guerra e li hanno inseriti lì. I Rom che sono arrivati nello stesso periodo non sono andati in questi posti dove sono andate le altre famiglie, sono andati nei campi Rom solo per il fatto che erano Rom e che gli altri Rom erano nei campi. Siamo noi italiani che abbiamo deciso che perché erano rom devono stare in un campo rom. Ma come avete sentito è un'idea tutta nostra che i rom preferiscano vivere nei campi. Non è assolutamente così, se lo chiedi a loro, loro ti dicono no, io voglio una casa. È chiaro che se poi vai in una casa senza avere un lavoro, senza esserci mai stato, senza sapere come funzionano le bollette e tutte le varie cose, eccetera, è chiaro che poi non riesci a pagare le bollette, litighi con tutti perché magari lasci le robe in mezzo alla scala, perché non sai che le scale non vanno tenute in un certo modo. Cioè, bisogna dare anche gli strumenti alle persone per farle cambiare, se vogliono cambiare.
Avevate mai pensato che si potesse vivere così? Come vi eravate immaginati la vita all'interno di un campo? Abbiamo 20 minuti, proviamo a farli fruttare senza perderceli, perché
ma
è
dove
un
sprecco. Dove è andata la parola zingaro? Non lo sanno nemmeno.
Non credo che, cioè, sicuramente
mille spiegazioni.
Sì, ce ne sono tantissime.
Cigani, egiziani, mille.
La parola zingaro intanto è un po' come dire negro, cioè è dispregiativo. Il modo giusto in cui li si può chiamare è rom, se sono rom, e sinti, se sono sinti. I sinti sono semplicemente dei rom che sono arrivati qua 200 anni fa e sono ormai italiani, parlano dialetto italiano.
Se lo dicono da soli che sono zingari.
Sì, ma tra di loro anche i negri si dicono, ehi negro, non fare così. È un, cioè, tra di loro è un discorso.
Il problema forse è tu quando dici zingaro lo dici in maniera positiva. Esatto.
Io lo dico perché penso che si chiamino così, non è?
Ok. Quando si legge sul giornale zingaro ruba, secondo te lo stanno usando in maniera neutra? Oppure stanno proprio rimarcando il fatto che quello sia uno zingaro di bla bla bla?
No, non è neutra,
dipende come viene utilizzata.
C'è lei che volevi chiedere una cosa.
A lei. Cosa le ha portato a informarsi, nel senso l'interesse verso i zingari?
Ma, da una parte è stato quasi casuale, nel senso che mi è capitato, mi hanno chiesto se mi interessava andare a lavorare con questa gente. Io in quel momento lavoravo all'interno del carcere Ferrante a Porti, del carcere minorile. E quando mi hanno detto vai a lavorare in un campo zingaro, ho detto sì, subito, perché ho detto basta, non ne posso più di lavorare in un posto, in un carcere, che è una cosa un po' pesante emotivamente. Sono passato dalla cosa più chiusa, più dura, più al campo, che è un altro mondo. Cioè io la prima volta che ho messo piede in un campo nomadi, è un campo che adesso non c'è più, che era quello che si chiamava il campo dell'Arribore, che poi è diventato il campo di Via Germagnano,
che invece c'è ancora.
E mi è piaciuto, cioè ci sono andato volentieri perché mi sembrava proprio di cambiare completamente il lavoro, e infatti è stato così, cioè, cambiava tutto, cambiava il modo. Io poi ho anche una, cioè, mia nonna era una sinta, ma l'ho scoperto quando io ormai ero già molto grande. Faceva le carte, leggeva le carte, faceva la chiromante. Però beh, questo c'entra probabilmente poco. È stato molto interessante perché è come imparare una lingua nuova. Per me è stato così. Lavorare con i rom è stato come cambiare lavoro, fare un'altra cosa. Un'altra cosa che dovrebbe avervi colpito è la questione della cittadinanza, che è una roba un po' particolare, il fatto che non tutti sanno, la maggior parte non sanno, che per riuscire a prendere la cittadinanza italiana, anche se sei nato in Italia, hai un anno di tempo per farlo, da 18 anni e un giorno a 19 anni. Se non fai domande in quel periodo lì, tu la cittadinanza non la prenderai mai più. E questa è una roba che purtroppo sanno in pochi. Se tu hai uno dei due genitori italiano,
no,
è diverso.
Non è che lavora qua da più di 10 anni.
No, non basta che lavori qua.
No.
Purtroppo in Italia funziona così.
Io conosco persone, ma anche mio padre gli hanno già detto, facendo i documenti, che per esempio io lo posso prendere, perché mio, cioè, se sei in regola più di 10 anni, poi dipende anche dal paese che provieni anche.
Se... Sì, però se sei extracomunitario tendenzialmente funziona così per tutti, cioè tu puoi prenderlo perché tuo padre ha avuto ininterrottamente la residenza e il permesso di soggiorno in regola.
Sì, quello.
Perché se no, non lo potresti prendere. Loro, quasi nessuno riesce a prenderlo. Perché? Perché la residenza nei campi non te la danno, ad esempio. Oppure perché può esserci, su 18 anni, può capitare che per un anno o due anni non hanno avuto il permesso di soggiorno. E già questo è sufficiente per non avere poi la possibilità di fare la cittadinanza.
Ma poi avete visto quanto costa il campo, questo campo che abbiamo visto nel filmato? 120 milioni di euro. È tantissimo.
Quindi
è speso ogni anno?
All'anno. No, 3 milioni e mezzo all'anno, 120 milioni.
3 milioni e mezzo all'anno e 100...
Pur di tenerli lontano.
È tantissimo, ma infatti questa è la cosa su cui alcune associazioni che si occupano di Rom puntano molto, perché in un periodo in cui non ci sono soldi, in cui i soldi andrebbero utilizzati per dare da mangiare alle persone che non hanno da mangiare, si spendono 120 milioni sui Rom. Ma e questo è un discorso, e alcuni dicono delle cose. Ma il problema vero è che con quegli stessi soldi avresti trovato lavoro e casa per la maggior parte di queste persone e l'avresti risolto per sempre il problema, mentre tu fai un campo, ma poi il campo lo devi gestire.
E ogni Daniela, giusto? Cosa? Sì. Perché non lo fanno? Cioè, non ha senso.
Non lo fanno perché se qualcuno, qualche politico provasse a dire questa cosa, sicuramente non lo voterebbe nessuno.
Ma voi stessi, no? Cioè, se adesso un governo dicesse basta ai campi Rom, adesso diamo casa, CRI già insorge. Solo all'idea le viene la pelle d'oca. In realtà qualsiasi tipo di governo, di destra o di sinistra, nella fattispecie quello che ha costruito quello era di destra, ha speso tutti quei soldi, perché se l'associazione 21 luglio dice segregare costa, cioè il costo c'è in ogni caso, perché queste persone vivono sul nostro territorio, in questo modo i soldi vengono utilizzati solo per i Rom, invece potrebbero essere utilizzati per tutte le persone che hanno bisogno, solo che nessun politico può permettersi di dirlo, perché nel momento in cui un politico parla di Rom in maniera positiva o realistica, nessuno lo vota più. Quindi è anche per dirvi, fate attenzione, perché tutti gli slogan che portano avanti i politici, basta campi, uno sgombero costa non so quanto,
costa
milioni.
Costa tantissimo, basta pensare che ci sono un sacco di forze dell'ordine, i vigili, le opere pubbliche è una parte del comune che si occupa di fare le cose tipo portare le ruspe, per portare via le macerie, tutte queste cose qui costano, hanno dei costi molto alti. E quindi anche lo sgombero di un campo Rom, per assurdo, costa. Quindi...
C'era Nicoletta.
Sì, ma se li tengono lì nei campi, allora perché stanno costruendo le case?
Cioè, ma lui parlava delle case popolari, le case, come vengono definite, le case di edilizia pubblica. Ogni tot vengono costruite delle case popolari, vengono chiamate, che hanno un costo molto più basso per chi ci va a vivere, perché sono fatte apposta per le famiglie che hanno pochi soldi e tanti bambini. Ecco. Tutti possono fare questa domanda, se sono stati sul territorio, in questo caso Torino, per almeno 3 anni, mi pare, di residenza continuativa. Quattro anni. Tutti possono fare domanda, però non è che costruiscono le case per i Rom, costruiscono le case per chi ne ha bisogno. E poi, in base a chi fa domanda, ci possono andare anche i Rom. Io mi ricordo che il periodo intorno alla fine degli anni 90 sono entrate molte famiglie, anche del campo dove stavo io, che era la Rigore, molte famiglie sono entrate nelle case. Di quelle famiglie che sono entrate nelle case popolari, purtroppo attualmente, se ce n'è il 50% ancora dentro quelle case, è tanto. Perché purtroppo
Non basta prendere delle persone e metterle dentro una casa. Gli devi anche spiegare, se sono persone che sono nate e vissute sempre in un campo nomadi, non sanno neanche come è fatta una casa, non sanno come è fatto un bagno normale, non sanno come si pagano le bollette, non sanno che cos'è il riscaldamento, non sanno un sacco di cose. E hanno bisogno di qualcuno che gliele spieghi. Se tu non lo spieghi, questi entrano lì dentro, non pagano. Nelle case popolari, prima che ti sbattono via, ci passano gli anni, ma prima o poi ti sbattono via. E quindi questo è stato il problema per quelli che ci sono entrati allora. Molte famiglie invece ci sono ancora adesso e non hanno avuto problemi, ma erano famiglie che avevano più strumenti culturali per sapere come muoversi. Il problema è quello che molto spesso, cioè, non basta dare gli strumenti alle persone, devi anche fargli imparare gli strumenti, sennò poi non li sanno usare.
Vuoi dire loro due parole sul concorso? Perché...
Sì, allora, questo, quelli che hanno fatto questo film, che sono Zalab, che è una casa di produzione romana, hanno anche indetto un concorso. Purtroppo abbiamo ancora pochi giorni, perché bisogna farlo entro la fine di febbraio. Poi magari se arriva il 2-3 marzo non è un problema, però non possono arrivare più in là. Praticamente loro dicono di fare un piccolo spot contro il razzismo di 90 secondi, girato col telefonino, girato con un tablet, con quello che si vuole. Poi questi filmati vengono spediti, qui ci sono una serie di indicazioni che loro ci hanno già, si può spedire e chi vince, il primo premio è una telecamera semiprofessionale, quindi è anche interessante come. Quindi però avete poco tempo, però 90 secondi non ci vuole neanche tanto a...
Ma il razzismo in generale?
In generale, in specifico sui rom, però in generale sul razzismo.
Che cosa è una classe abbastanza
multiculturale?
Bene.
Avete la vostra professoressa, tutto il materiale, ci sono anche dei brani di approfondimento qui, ci sono tutti alcuni dati, alcune informazioni che magari attraverso il documentario non sono arrivate e anche alcune domande a cui rispondere.
Adesso, gli ultimi 5 minuti vi faccio vedere un'altra roba che mi è capitato per caso di vedere in televisione e per fortuna ero comodo e l'ho registrata, perché sono 5 minuti di una trasmissione che forse qualcuno di voi ha già visto, si chiama Camera Caffè, una roba che fa ridere. Esatto, anch'io. E ce n'è una che si intitola Zingari ed è l'insieme dei luoghi comuni sui Roma.
Quindi fai la conclusione, insomma.
Dal Giulio è tutto, alla prossima puntata.
Li ho seminati di sicuro. Andrea, ho visto degli zingari che si girano tra le macchine del parcheggio, vado giù a dare un'occhiata. Mi sa che ce l'hanno con la macchina del presidente.
No! Quelli ce l'hanno con la mia auto!